UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ciao, buongiorno, bentornati, bentornata Stefania, che piacere, riprendiamo.
Buongiorno, sì, era già un po', erano passati già addirittura qualche mese, direi.
In versione originale, come di solito, su Radio UMH, la radio dell'Università Miguel Hernández di Elche. E oggi di cosa parleremo, carissima?
Allora, è vero che è passato, siamo un po' in ritardo, ma comunque avevamo voglia di parlare del carnevale. Ovviamente il carnevale in Italia, e vabbè, Pier è un esperto del carnevale di Venezia, non
esperto
solo perché
sarebbe dire troppo innamorato.
Beh, innamorato, sì. Tra l'altro ci ha partecipato in diverse
volte,
occasioni,
certo,
per cui anche tante maschere, una collezione praticamente di maschere veneziane, di Casanova, tantissime cose, per cui vabbè, lo ha vissuto proprio in prima persona. Questo carnevale, per cui parleremo del carnevale di Venezia. Poi è vero che in Italia è più non soltanto esattamente, perché è vero che in Italia è ovviamente il più famoso, in Italia e all'estero, però comunque ce ne sono anche altri che sono assolutamente degni di nota, per cui magari parleremo anche di almeno un altro paio di carnevale a parte quello di Venezia.
Okay, lasciamo un po' così il mistero,
il mistero.
Non diciamo nulla su questi due strepitosi carnevali che sono anche meritano un posto anche tra i carnevali più belli al mondo, che si conoscono, ma quello di Venezia è ovvio che forse sia quello che è il tradizionale, quello che si conosce forse di più al mondo. Quando ti viene in mente il carnevale, questo forse c'è anche quello di Rio.
Tra l'altro anche perché è molto 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 antico, ho letto che addirittura è documentato dal
1094, giusto, il primo documento risale a
quando quasi mille anni.
risale un documento del doge Vitale Falier, dove si parla di divertimenti pubblici e nel quale il vocabolo carnevale viene citato per la prima volta. Facciamo un po' di... siccome sono un po' filologo, vediamo da dove proviene anche la parola carnevale. Proviene da carnem levare, cioè togliere la carne. È quello che vuole dirci, cosa vuole dire questo termine, è semplicemente che sono 40 giorni prima della quaresma, quando inizia il carnevale in maniera tradizionale, e dopo questo periodo inizia già il periodo in cui non si può mangiare la carne. Secondo me è questo. E se iniziamo veloci perché oggi il tempo scorrerà forse ancora più veloce perché veramente scivola via in maniera veramente incredibile. Iniziamo con Venezia, ti va?
Certo.
Un pochino?
Sì, è bello che quando inizi a studiare qualcosa comunque in Italia, con qualche tradizione, qualche evento, qualche festa, tutto alla fine ti dicono risale all'antica Roma, cioè vai e poi vai.
Ma anche questo risale
all'antica Roma.
L'ho visto che anche risaleva il carnevale, perché non abbiamo ancora parlato, ma lo possiamo dire.
Perché praticamente è una festa religiosa che si è sovrapposta a una festa pagana.
Giusto, perché... anche all'origine pare che viene collegata anche la Saturnalia di Roma, un po' queste sono le origini più lontane, tutto risale a Roma alla fine, no? Ma questo con il taste, il buon gusto degli italiani, di veneziani. Ok, come avevamo detto, il Carnevale di Venezia è uno degli eventi più affascinanti e celebri al mondo. È noto soprattutto per le sue maschere elaborate, i costumi sfarzosi e l'atmosfera festosa. Allora, forse di cosa possiamo parlare? Io volevo parlare, non avendo troppo tempo, anche del carnevale di quest'anno, degli amici che ci sono stati. E io purtroppo quest'anno non ci sono stato, ci sono stato già alcune volte.
Quest'anno
come diceva,
non hai timbrato il cartellino, non
ma
sei andato,
quest'anno
pazienza.
Devo dire che è stato particolarmente bello. E, dopo la pandemia forse sia il primo anno in cui è venuta veramente tantissima gente come prima di quel periodo, È stato particolarmente bello. Le fotografie che mi hanno mandato, quello che ho parlato con loro, veramente merita. Allora, vediamo un po' quali sono gli highlight tradizionali del Carnevale di Venezia. A mio parere sarebbero veramente, forse prima di tutto, anche le sfilate di maschere lungo le strade, le piazze di Venezia, le piazze che si chiamano appunto campi, perché a Venezia c'è soltanto una piazza, Piazza San Marco, dove si svolge veramente il più forte del carnevale. E, va bene, si indossano in genere sempre costumi elaborati e maschere artistiche. Dopo, quello che a me piace di più, forse, anche questo, se vai per strada, le calli di Venezia, che è magnifico, sono i balli in maschera. E io ne sono pazzo, assolutamente. E di questo volevo parlare anche un pochino, per raccontarvi i posti che secondo me sono i più belli, e non tutti ci possono entrare.
È difficile. In effetti, se vuoi, non so, dire anche una particolarità del Carnevale di Venezia rispetto agli altri, è che è sicuramente il più elegante, è un certo. Carnevale un po' più chic, più elegante, più esclusivo, e come hai detto tu, poi ci sono anche questi balli meravigliosi, però insomma non tutti possono accedere.
No, non possiamo tutti accederci. Prima, perché si deve conoscere un po', questo è un po' segreto, è un po' questo, un po' la magia, devi conoscere le persone giuste.
Insomma,
io come ci sono riuscito io? Vi racconto la mia esperienza, forse andando al Florian, che è il caffè veramente più noto di Piazza San Marco, perché prima di tutte queste serate particolari, di questi balli, è dove si ritrova un po' la gente che va a questi palazzi dopo, a queste feste private. Per alcune non si paga, ma in genere si deve pagare, perché è veramente, ci sono le cene, ci sono le feste, ci sono artisti, è una cosa veramente pazzesca, ma merita. Alcuni hanno dei prezzi che possiamo pagare tutti semplicemente, ma forse dobbiamo parlare di quello che secondo me è il più forte di tutti. Se una volta potete andarci, mandarci come innamorato.
Mi stai spaventando
sai
un po',
qual è?
Eh?
Sai qual è? Dopo, se vuoi, parliamo dei prezzi. Allora, il ballo del Doge. Mm-hmm. Il ballo del Doge è qualcosa, mi raccomando, guardatelo su YouTube o ovunque. Secondo i media internazionali, tra cui per esempio il New York Times, sarebbe "This is the most dazzling, most refined and most exclusive event in the world", l'evento più abbagliante, più raffinato e più esclusivo del mondo. Io, carissima Stefania, concordo al 100%. Allora, parliamone un pochino, no? Ho avuto degli amici che ci sono stato quest'anno, io ci sono stato una volta.
Cioè,
ma ti
a
dico,
questo proprio, al top dei tops.
Ti dico, è meglio di non dire quanto viene, perché ti dico, è da impazzire. Si può fare una volta, essendo veramente innamorato, e ci sono un po' dei prezzi un po' diversi, no?
Risparmiando per un po' di anni.
Dobbiamo risparmiare, sinceramente, ma la vita cos'è? Che ne so. Allora, quest'anno si è svolto questo ballo del Doge il sabato 1 marzo 2025. E va bene, raccontiamo un po' come sorge, come viene, no? E per la piccola storia, il ballo del Doge è stato messo in scena per la prima volta nel 1994, a 30 anni. Dobbiamo ricordare anche che il carnevale si fa dal periodo che sappiamo, da ormai 900 anni, che è già qualcosa di serio, ma con l'arrivo di Napoleone un periodo un po'
in cui
un po'
è stato interrotto,
è stato interrotto.
E che aveva paura Napoleone che ci potessero essere delle sommosse, perché siccome tutti andavano in giro mascherati non si potevano riconoscere, poteva essere
così
pericoloso, per cui l'ha bandito Napoleone per un po' di tempo.
Questo inizia la fine del carnevale, è stata, se non sbaglio, il 1797. E soltanto si riprende in maniera abbastanza recente, direi l'anno 1979, che è anche un anno importante anche per Venezia, perché Venezia viene di moda, anche perché c'è un film con James Bond, ne sono molto fan anche, che si chiama Moonraker. Moonraker viene girato a Venezia, ma in questo film non si vede il carnevale, ma è un anno che ha promosso un film che ha promosso tantissimo Venezia in quel periodo, perché era divertente, era pieno di vita e si vede benissimo tutta l'industria del vetro, tante cose, mm-hmm. si vede veramente mezz'ora per mezz'ora, si vede veramente Venezia, non è stato girato allo studio. E anche l'albergo di James Bond, che è il Daniele,
sì.
Danieli, mm-hmm. che si dice che sia l'unico albergo di 6 stelle al mondo, è un po' la pubblicità.
Boh, mi sa che ormai, sarebbe... tu credi che a Dubai o giù di lì non c'è?
Sì. Ma... comunque,
vabbè, non lo diciamo, ci sta bene.
Ci sta bene. Comunque sì. È un posto di grande bellezza dove si svolgono anche qualche serata bellissima. Ok, vediamo, dobbiamo parlare anche, direi, della creatrice, dunque, del ballo del Doge, che è Antonia Sauter, che ha avuto il piacere di conoscere al suo atelier. È una stilista veramente in gamba, organizzatrice di eventi veramente esclusivi. È una donna davvero elegante e che sa, conosce bene il suo mestiere. Ok, allora, continuiamo. Come si svolge, per esempio, una serata, come una serata in questa atmosfera veramente, no? Allora, per esempio, potrei dire, mettendo un po' di poesia, di magia, seguendo le tracce che il Jolly disegna tra saloni, scalinate, architravi, è scortato da una sfilata di Pulcinella, rimergono in un paradiso tra tavole e regali straordinari, scenografie, decorazioni floreali, in un'esplosione di gioia e coriandoli. Coriandoli in spagnolo sarebbero, come si chiama, confetti, per un falso amico dello spagnolo.
Sì.
Ne lo dico perché abbiamo tanti spagnoli che ci ascoltano, che rapisce e riaccende tutti i nostri sensi. È veramente magico, magico. E abbiamo il leitmotiv che abbiamo avuto... è stato quello di Yesterday, Today, Forever, anche bellissimo. E si svolge in una serata che dura oltre 7 ore, in cui ci sono 2 lingue ufficiali, perché soltanto possono venire gente tipo Trump, scusatemi forse questo nome, ma viene gente veramente di alto livello che può pagare queste serate, è carissimo. Allora, ci sono 2 lingue, l'italiano
vabbè,
e l'inglese.
Già che ci sei, dici quanto, dai, adesso,
lo
mi,
diciamo
mezzo,
già,
dai, adesso mi hai lasciato con okay. la curiosità.
Ok, allora, è il prezzo, vediamo.
Ci sono molti zeri o no?
Direi di sì, dai. Andiamo con la più economica o la più cara? Perché
dai, dal basso all'alto.
Dal basso all'alto, ok. Soltanto l'after dinner party,
okay.
Cioè non c'è la cena.
Mi danno un paio di bicchieri di qualcosa?
Sì, no, anche il
champagne,
lo champagne c'è,
okay.
Sì, ma 800 euro.
Ok.
Ok, questo lo possiamo fare più o meno, pazzesco, no? Dopo c'è la sezione D, 2000 euro.
Lì mi danno la cena.
Danno la cena. Okay. Adesso tutte le altre sezioni danno cena.
Okay.
La sezione C, 2500, la B, 3000 e la A, 3500. Ma non basta, c'è la Suprema.
Uh-huh.
Okay. La Suprema sono 5000 per persona. Ecco, hai la posizione migliore, come puoi sapere. Ma è ovvio che non puoi andare a questo posto se non hai il dress code e il costume che devi assolutamente
avere. E soprattutto
avere.
Le conoscenze.
E
perché...
le conoscenze anche. E si deve anche, si deve prenotare veramente presto, perché è caro, ma c'è gente al mondo che lo può pagare.
Certo.
Ok, anche Antonia Sauter ha il suo atelier dove puoi scegliere anche tante maschere, perché e dobbiamo venire in maschera anche, dove si possono scegliere più di tra 1500 abiti. E il suo atelier è bellissimo, ma forse dobbiamo anche conoscere il prezzo del noleggio. Io devo dire che io... ho noleggiato un po' in Spagna, ma anche ho comprato in Spagna, perché il prezzo del quando lo vuoi acquisire qui in Spagna è più economico che il noleggio in Italia.
Ma pensa.
Sì, vediamo. Quello più economico, partiamo da quello che si chiama Elegant, 350 euro. luxury.
E te lo lasciano per 3 giorni? Per quanto te lo lasciano?
Un giorno,
ok, perfetto.
E dopo devi pagare 100 euro, se vuoi te lo portano in albergo, te lo riportano. Questo, sto dicendo dei prezzi da impazzire. Ma dopo, beh, va bene, adesso devo essere carino. Le altre feste in cui io ci partecipo in genere, puoi pagare 80 euro, 100 euro, 150 euro. Questo tutt'altro. E anche gente incredibile, perché puoi ritrovarti con Brad Pitt, con tutta la gente, Joaquin Cortés, Laura Pausini, chi vuoi, perché non sai mai chi troverai. Questi sono prezzi più normali, ma questo, ti dico, è veramente il ballo del Doge, ma lo dovete guardare, è da impazzire. Luxury 4,50, Super Luxury 6,50, Over the Top 8,50, e dopo ci sono altri prezzi che, beh, è la collezione privata ed artista solo su richiesta, e questo non c'è neanche il prezzo.
Per cui se lo volessi comprare, cioè se ti costa quello in noleggio, cioè se lo volessi comprare, cosa ti costa? Con una macchina intera?
Forse, direi di sì, ma è pazzesco. Io però conosco gente qua, perché sono un po' legato al mestiere artistico, diciamo, e così conosco gente che fa dei costumi bravissimi anche per la Spagna, per il cinema o il teatro, e sono loro che mi hanno lasciato questi costumi che ho affittato, e anche forse me l'hanno lasciato dopo a un prezzo molto più economico di questo, e anche bellissimi costumi, davvero. Ok, quest'anno questa edizione si è svolta presso la maestosa Scuola Grande della Misericordia, situata nel Sestiere, così come si chiamano i quartieri, a Venezia di Canareggio, al termine della fondamenta. Si può arrivare anche qui. Non so se stiamo già avanzando quasi per la pausetina, perché volevo forse anche parlare di altri forse di altre serate. Non so se abbiamo molto tempo di parlare delle serate.
In medio quanto dura il carnevale? Una settimana intera? Perché c'è, vabbè,
no, il carnevale minimo sono 10 giorni. Quest'anno è iniziato il 14 febbraio, una giornata appunto legata all'amore, dunque fantastica per il carnevale, come capita spesso.
No, allora abbiamo più di 10 giorni, perché il primo marzo. Esattamente, che è stato il martedì grasso, no?
Martedì grasso, perché
il primo
sì, è martedì grasso l'ultimo giorno.
Sì, perché il primo marzo è stato sabato grasso, che sì, è anche lì dove fanno tutto, e poi l'ultimo è il martedì grasso, per cui sì, dura tanto.
Sì, sì, tantissimo. Allora, e dobbiamo sapere che all'inizio poteva durare anche 6 mesi,
sì,
e dopo al 700, che è il periodo massimo, di massimo veramente splendore del festival, iniziava il giorno dopo di Natale, il 26 dicembre, e finiva in marzo, okay, in genere. E non so se abbiamo il tempo forse di parlare un pochino forse semplicemente, e dopo ti lascerò la parola, perché hai tanto
da dire
anche tu.
Tranquillo, tu racconta tutte le cose interessanti che sai.
Semplicemente volevo parlarvi di posti dove io vado, ma si devono conoscere anche le persone, si devono conoscere queste persone. E io vado spesso al Palazzo Pisani Moretta, che è bellissimo. È un lusso alto, altissimo, è gente anche intellettuali, è un posto dove veramente si vede tutta la bellezza italiana, ci sono delle cene, delle feste incredibili, e il prezzo è più normale, e non è un posto da farsi vedere bling bling come il ballo del Doge. Questo è più sereno e più artistico anche. E secondo me è uno dei posti più stupefacenti, più belli, e veramente. Quest'anno, per esempio, al Palazzo Pisani Moretta abbiamo avuto una serata, ci sono stati i miei amici, c'era una volta un carnevale da fiaba, dove è andato quest'anno uno dei nobili, anche top model e attore, amico mio, che si chiama Albrecht von Wich, e ne parlo perché parla benissimo l'italiano, e l'ho intervistato tanti anni fa, che lui sarebbe secondo me la reincarnazione di Casanova, perché ha quasi 2 metri, e secondo dice la leggenda, non lo so, Casanova aveva...
Era molto alto.
Sì, 1,90 m, come io, ma parliamo del 700, qualcosa. Va bene, un altro posto dove anche merita di andarci, va bene, sarebbe l'Hotel Monaco Gran Canalla. Quest'anno ha fatto anche una serata, martedì 4 marzo, incredibile, chiamata La Nuit des Rois. Sono i francesi in genere che organizzano queste serate, è una cosa un po' particolare. Viene spesso organizzato dai francesi, che sono grandi innamorati del carnevale, sono loro che un po' lo fanno. tranne Antonia Sauter, ma viene gente dall'Austria, di tanti paesi, dalla Germania. Cioè, in questo caso l'argomento è stato La Notte dei Re, con un argomento più specifico, con Vivaldi e il Settecento veneziano, con il dress code che deve aversi, con la maschera veneziana tradizionale di obbligo, così quasi per finire, perché...
Per cui dopo tutto quello che hai raccontato, che intermezzo musicale hai scelto per essere in sintonia con tutto ciò che hai raccontato?
Allora, soltanto ti parlo dell'ultima serata, 30 secondi e mettiamo la pausedina musicale con una bellissima musica che ti ricorderà forse qualcosa. Il Palazzo Cassagredo, anche l'altro posto dove anche merita di andarci. E quest'anno hanno fatto due serate incredibili. Una era Décadence Nabatéenne, Decadenza Nabatea, e anche un altro che porta un nome divertente, Le Bal des Sorcières, il ballo delle streghe. Allora, ci dobbiamo vestire un po' così.
Mi sa che quello è il mio, allora vado lì io.
Anch'io direi. Ok, ascoltiamo un po', forse, che ne diresti di Rondò veneziano?
Ai,
appunto.
Andiamo, bellissima musica.
Grazie. Quanti ricordi mi dicevi prima quando stavamo ascoltando
questa?
Perché
io ho fatto danza per tantissimi anni e avevamo ballato questa musica in un saggio, perché era molto famosa negli anni 80. Poi
tantissime, ma ovunque andavi, negli Stati Uniti, in Francia, in Svizzera, Germania, Spagna, sì. Io credo che è stato l'eleganza italiana.
Però mi riporta agli 80 questa musica qua.
È la rinascita anche del carnevale, secondo me.
Sì. Vabbè, Pier ha parlato dell'eleganza del carnevale di Venezia, però come dicevamo all'inizio ci sono tanti altri carnevali di altra natura. Io volevo accennare due carnevali, uno che è quello di Viareggio. Tra l'altro, leggendo e studiando il carnevale di Viareggio, mi è venuto in mente un sacco sia le Fallas che la Soguera.
Fallas e Soguera.
Sì, vi spiego un po' perché.
Sì, vediamo.
Perché è uno dei... è molto famoso sia in Italia che in Europa questo, ma è soprattutto celebre per i carri allegorici che ha. Sono enormi, grandi, ti sto parlando di 20 metri di altezza e 12 metri di larghezza.
Qualcosa.
E hanno sempre temi satirici, non so, prendono sempre di mira o personaggi politici o celebrità, e vengono fatti di cartapesta. Oddio, di cartapesta da, adesso se non mi sbaglio, dal 1931-32, dall'inizio degli anni 30 è fatto di cartapesta.
Cent'anni.
Sì, perché è stata scoperta in quell'epoca la cartapesta. Prima veniva fatta in legno, in ferro, in giuta, sì. Per cui erano molto più pesanti, era molto più complicato. Da allora invece viene fatta in carta aperta. E per quello, non lo so, che l'ho associato a Loghera Fais. Non vengono bruciati, quello
sì,
no, non c'è.
Male.
Poi tutto quello non c'è. Però questo fatto che ci siano questi carri allegorici, insomma, che prendono di mira le persone del
sì.
momento, mi ha fatto un po' venire in mente quello. Anche questo è comunque un carnevale antico, è nato nel 1873. All'inizio sono stati alcuni giovani della borghesia locale che volevano organizzare delle sfilate di carrozza addobbate sul lungomare. Viareggio è una città, non so se vi suona, comunque si affaccia al mare, in provincia di Lucca, in Toscana. E poi, vabbè, con gli anni, sempre più avanti, è diventato più famoso, per cui c'è stata anche molta più partecipazione popolare. C'è una mascotte di questo carnevale che si chiama, sempre ti ricorderà un po' con la commedia dell'arte, perché si chiama Burlamac. Lamacco.
Burro Lamacco.
Sì, 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 sì. È stato una, creato nel 31 da un pittore che si chiamava Umberto Bonetti. Ricorda un po', sì, i personaggi della commedia dell'arte, perché ha un cappello a punta rosso e bianco con un pompon nero, poi porta un mantello molto grande rosso che svolazza, poi ha una tuta a scacchi rosso e bianco, un po' tutto rosso e bianco che richiama un po' Arlecchino, il volto è tutto dipinto di bianco e bianco bianco, ha tutto un colletto tutto arricciato, tipo Pierrot. Per cui sì, insomma è abbastanza carino, sì, particolare. Sì. E questo nome di questo è un nome un po' strano, Burlamacco, in realtà deriva dal fiume che attraversa Viareggio, che si chiama Burlamacca, il fiume.
Okay. Per cui deriva
da quello, sì. Di solito poi è associato anche a un'altra figura che si chiama Ondina. Questo è un po' un personaggio, sì, un po' più abbastanza diverso, che è un personaggio femminile che rappresenta l'estate di Viareggio e il turismo balneare, per cui è tipo una giovane bagnante con un costume da bagno comunque tipico degli anni 30, quando si era un po' create, era diventata famosa. E cosa vi dico d'altro di questa? È considerato uno dei più grandi addirittura di tutto il mondo, per la grandezza dei carri questo. E ogni anno vince un carro.
Okay.
Per cui sì, quest'anno ha vinto il carro, pensate voi, un po', il nome è così, Sic Transit Gloria Mundi, cioè così passa la gloria del mondo,
sì,
e raffigura una papessa, pensa un po'
papessa.
Una papessa, sì. Sì, per cui insomma, sì.
C'è un po', ci sono i tarocchi anche qua, anche la papessa, questo un po'.
La papessa,
mondo,
anche quello, se avete modo di mettervi su internet a guardare è abbastanza impressionante.
Sì, sì.
Poi vado veloce perché ne volevo parlare di un altro carnevale,
sì,
perché piemontese.
Pochi minuti,
Piemontese, niente ragazzi, lo faccio straveloce. Comunque io ero piemontese, volevo raccontare questo perché a me piace molto il carnevale
bene.
Di Ivrea. È abbastanza particolare, anche questo è molto antico, però la cosa che lo caratterizza, e penso che sia unico, è la battaglia delle arance.
Battaglia delle arance?
Battaglia delle arance, no. Sì, sì, sì. È praticamente è un evento che simboleggia la lotta del popolo contro la tirannia. Nasce nel Medioevo. E, la leggenda narra di una giovane mugnaia, che si chiamava Violetta, che si ribellò al tiranno della città, uccidendolo e scatenando una rivolta. Per cui, adesso come adesso, la battaglia delle arance funziona così, che ci sono delle squadre di arancieri a piedi che sfidano i tiranni che invece sono sui carri, appunto simbolo di scontro tra popolo e potere, e niente, tirano queste arance ragazze arrivano soprattutto dalla Spagna e anche dalla Sicilia. Voglio sottolineare che sono di scarto, che sono, non sarebbero destinate al consumo,
male,
per cui non è uno spreco, però c'è questa battaglia qua.
Sì.
Gli spettatori, si può andare a vedere, però agli spettatori è consigliato di mettere un berretto rosso, che è simbolo della libertà, per evitare di essere bersagliati dalle arance, per cui se metti questo non ti prende
certo
le arancate
pericolo.
In faccia. Vabbè ragazzi, niente, questo ho fatto un piccolo riassunto di questi due carnevali, volevo solo dire che come in tutte le occasioni in Italia c'è il cibo tipico e in questa occasione in tutta Italia si mangia un dolcetto che si chiama chiacchiere. In realtà chiacchiere si chiama in alcune parti dell'Italia perché ogni regione ha praticamente lo stesso dolcetto ma viene chiamato in modo diverso praticamente tutta Italia. Niente, ho fatto il risultato più veloce
sei
che
stata
potevo ragazzi.
La veloce Stefania, che brava che sei.
Va
ci
bene,
sentiamo presto.
Ci sentiamo presto.
Alla prossima.
Un
ciao,
abbraccio
ciao.
A tutti.
Un abbraccione, ciao ciao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.